compagno cittadino, fratello partigiano, teniamoci per mano in questi giorni tristi. Di nuovo a Reggio Emilia, di nuovo giù in Sicilia, son morti dei compagni per mano dei fascisti. Di nuovo come un tempo, sopra l'Italia intera, fischia il vento, incuria la bufera.
A 19 anni è morto Ovidio Franchi, per quelli che sono stanchi o sono ancora incerti, Lauro Farioli è morto per riparare al torto di chi si è già scordato di Duccio Galimberti.
Son morti sui vent'anni per il nostro domani, son morti come vecchi partigiani.
Marino Serri è morto a Protondelli, ma gli occhi dei fratelli si son tenuti asciutti. Compagni, sia ben chiaro che questo sangue amaro versato a Reggio Emilia è sangue di noi tutti,
sangue del nostro sangue, nervi dei nostri nervi, come fu quello dei fratelli certi.
Il solo vero amico che abbiamo al fianco adesso è sempre quello stesso che fu con noi in montagna, ed il nemico attuale è sempre ancora uguale a quel che combattemmo sui nostri monti in Spagna.
Uguale la canzone che abbiamo da cantare, scarpe rotte, pur bisogna andare.
Compagno Ovidio Franchi, compagno a Protondelli, e voi Marino Serri, Reverberi e Farioli, dovremo tutti quanti aver d'ora in avanti voi altri al nostro fianco per non sentirci soli.
Morti di Reggio Emilia, uscite dalla fossa, fuori a cantar con noi bandiera.
Un saluto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici della direzione.info. Alziamo un po' il volume dei microfoni, che sennò non ci sentiamo.
Ciao Franco.
Ciao Lucky. Sono le 21:03 minuti primi, forse l'ho già detto, lo ripeto, del 5 dicembre 2018 dopo Cristo. Questa, esatto, è redazione.info, ribadiamo anche questo fatto, e questa è Memoria Resistente.
Assolutamente, storie di partigiani, storie della lotta di liberazione, qui 20 mesi dopo l'8 settembre 43 che videro la rivolta di popolo, in questo caso armata, ma ancora prima con le... ricordiamo che ci furono altre resistenze prima ancora dell'8 settembre, durante il ventennio, e tanti compagni pagarono con la vita la loro lotta contro un regime al servizio di padronato e alleato dei nazisti.
E troppo spesso ci si dimentica di queste persone, per questo che cerchiamo di, come suggerisce anche il titolo, di far rivivere la memoria di questa fase storica, anche molto importante per i destini di questo paese, attraverso letture che vi proponiamo ogni mercoledì, appunto, qua sì, a Radiazione.
Questa sera concluderemo con Giovanni Pesce, quando ci saranno gli spari, in attesa che comunque io ho già recuperato un nuovo materiale resistente, e quindi la prossima puntata ci sarà una new entry che comunque sveleremo.
Esatto, non vi anticipiamo
però
niente.
Volevamo sottolineare comunque l'importanza degli iscritti, anche di Pesce, comunque, che sono sempre veramente poderosi. Vogliamo ricordare la figura di Giovanni Pesce, uno dei più per noi famosi, per i fascisti famigerato gappista, che operava tra Milano e Torino insieme ad altri grandi compagni tipo Dante Di Nanni, Bravine e tanti altri.
E purtroppo l'attualità delle sue parole è anche abbastanza consistente, forse è più consistente oggi che qualche anno fa, non sì, per fare quello che grida il lupo al lupo su questo governo, ma che sia questo governo, questa, diciamo, questa classe politica, questa squadra politica, piuttosto che quella che c'era prima,
precedente,
comunque siamo in una
no,
fase di inasprimento della
assolutamente.
repressione nei confronti di chi si
Lotta,
oppone alla
perché
resistenza, lotta
appunto
anche.
spendiamo due parole appunto anche sul decreto Salvini, questo maledetto decreto.
Sicurezza, che poi appunto stiamo parlando
Esatto.
proprio di chi fa le barricate in piazza. Qua si tratta anche soltanto di fare una manifestazione pubblica, di bloccare una strada, cioè gesti anche che molto spesso sono puri e semplici, gesti anche di civiltà. Cioè io mi consorzio, accetto di vivere all'interno di uno Stato, lo Stato fa qualcosa
Non
che
va.
non va, oppure non agisce laddove dovrebbe agire perché c'è qualcuno che fa cosa che non va, io, in quanto cittadino dello Stato, esprimo il mio parere e il mio dissenso, magari nei confronti di una determinata situazione, tramite una
Purtroppo questo
manifestazione.
dissenso vediamo che viene represso in maniera squadrista, perché l'attuazione che vogliamo ricordare è diventata legge, non è più decreto, ma è diventata legge. Il presidente Mortadella ha firmato questa
Firmato,
legge.
firmato.
E quindi vogliamo sottolineare appunto che il decreto sicurezza cosiddetto, che non si capisce per chi sicurezza, di sicuro per lo Stato, perché comunque adesso butterà in penale questo blocco stradale, perché è fatto apposta, vogliamo ricordarlo, per colpire le lotte degli operai, dei lavoratori, in questo momento particolarmente della logistica, perché appunto la logistica in questo momento sta creando seri grattacapi al governo precedente e di adesso, con le loro lotte che stanno strappando risultati che a capitale chiaramente ai padroni non vanno assolutamente bene, perché si parla di perdita di profitto, quindi ben sappiamo dopo cosa,
Quanto ci rimangono
esatto,
male
quando ci
loro, quanto
rimangono male
perdono.
loro a perdere soldi, e chiaramente è atto a colpire tutti quanti quei lavoratori immigrati che lottano duramente per ottenere diritti
Non a caso si
di...
chiama decreto sicurezza e immigrazione, comunque, per
Sì.
precisare. Un'altra piccola puntualizzazione vorrei fare, poi entriamo anche nel vivo del libro, di una cosa che secondo me avrebbe dovuto quantomeno, almeno scandalizzare, invece è stata da chi condannata per il gesto in quanto tale e da chi invece apprezzata, però secondo me poco analizzata, cioè il fatto di Salvini che si fa riprendere mentre sulla ruspa distrugge i primi mattoni della villa abusiva afferente alla famiglia di
Sì, Casa
Casamonico.
Monica, sì, quella
Ecco, io dico
farsa.
perché bisognerebbe scandalizzare, non perché l'uomo sulla ruspa, l'uomo al potere che fa, disfa, distrugge. No, perché un uomo su una ruspa, anzi, il ministro dell'Interno, che si prende la briga di farsi fotografare mentre su una ruspa fare i giochini, quando nello stesso paese che lui dice di guidare per il bene di tutti, per il bene del popolo, abbiamo, giusto parlando di ruspe, non andiamo troppo lontano,
No.
abbiamo a Genova un ponte che magari due ruspe per sistemarlo non farebbero male. Le casette dei terremotati nelle
Che hanno la
Marche,
muffa.
che hanno la muffa dentro, questi sono stati costretti ad andare via dalle casette per poi rientrarci dopo, perché dopo neanche un anno che c'erano, erano già marce. La gente che rimane intrappolata dentro a delle voragini che si aprono nelle strade di questo paese, cioè tutta cantieristica che non viene fatta, viene fatta la cazzo di cane. E poi tu ti fai riprendere sulla ruspa. Poi non sto dicendo che
Che tra l'altro.
se il ponte Morandi è caduto è colpa di Salvini, se le villette dei terremotati sono colpa. Però che non è neanche colpa di questo governo, magari non è neanche colpa del governo precedente, però di fronte a questo tu comunque sei la faccia pubblica di questo Stato, cioè non dovresti metterti a fare una roba del genere.
Che poi tra
Cioè.
l'altro noi speriamo anche comunque di vederlo, dato che è coerente con se stesso, di vederlo con la ruspa davanti anche alla sede di Casa Pound a Roma, perché comunque in
Certo,
ogni
certo.
caso appartiene al demanio quell'edificio, se non sbaglio, quindi anche loro sono degli occupanti.
Sono degli occupanti assolutamente, sì, poi vediamo se lo vedremo anche lì, insomma, Salvini
Ci
agire.
accontenteremo anche di un piccone.
Esatto, ruspa monito, anche di un
Ecco,
piccone,
piccone,
un
ma ci
martello,
accontenteremo di
un
vedere se
demolitore
veramente.
manuale, un qualcosa.
Esatto, altrimenti speriamo di
Anche, guarda,
essere.
un piccolo, facciamo un appello, se c'è all'ascolto il ministro dell'Interno, un piccolo appello. Anche una pietra contro la finestra, noi ci accontentiamo, cioè,
Esatto,
basta il
assolutamente.
gesto.
Basta il gesto,
Basta il gesto, poi al
assolutamente.
resto provvederanno altro, ti preoccupare.
Speriamo. Non ti
Non
preoccupare.
pretendevamo niente da te prima, sicuramente non lo pretendiamo dopo. Però un piccolo gesto distensivo, così, per far
Esatto.
vedere che non è soltanto una cosa di propaganda, ma che ci credi davvero. Poi, se già che ci siamo, magari ste ruspe, sti cantieri le avviamo anche per delle cose. Che poi pare che
Anche
adesso,
perché
altra grande novità, è pare che Confindustria tutta si è riunita, ha detto, ma in Italia come si fa ad andare avanti in Italia senza il cantiere della TAV? Perché sono tutti cazzo di problemi che abbiamo, poi che non sto cazzo di treno che deve passare da Torino a Lione.
No, ma continuano questa storia di sta TAV.
Perché dico questo? Per rilanciare la manifestazione di sabato. Questo sabato del movimento No TAV sempre a Torino, per dare anche una risposta a quella pagliacciata, perché di questo si tratta, di una pagliacciata che è stata messa in piedi, è stata 3 settimane fa?
Dei
SITAV, ecco. Questo movimento che non è mai esistito, perché per Torino quando si faceva carne di porco della città, questo movimento SITAV non si è mai visto, il movimento per il progresso, no? Che a Torino si vede, insomma, che benefici ha portato alla città, palazzoni enormi, mai finiti, cementificazione totale, inquinamento alle stelle. Questo per citare alcuni dettagli.
Sì, purtroppo,
no?
Come è italico sappiamo.
È il progresso. Noi siamo quelli che vorrebbero decrescere felicemente, no? Beh, allora invece mi sembra che vorrebbero avere questa presunzione di crescita, ma l'unica cosa che mi sembra crescere è il numero di zeri sui conti correnti di qualche persona.
Sì, esatto. Mentre invece, prima di iniziare il libro, invece si notava stamattina un trafiletto sulle locandine delle edicole con scritto che sempre più poveri cercano il reddito di inclusione, quindi vuol dire che le cose non è che vadano benissimo come ci vuol far credere.
Ecco, e su di loro le ruspe intervengono, perché le ruspe sono anche intervenite, non sono intervenute, scusate, non solo nella villa dei Casamonica, ma anche per quelli accampati al Baobab a Roma, ad esempio.
Sì.
Li hanno sgomberati da lì, sono andati a dormire in stazione, li hanno sgomberati alla stazione e quando hanno distrutto l'accampamento del Baobab sono arrivati sempre con i mezzi pesanti, quindi cioè, vediamo che ste ruspe, che da alcune parti, perché alla fine non criminalizziamo la ruspa, cioè è uno strumento di lavoro come
esatto,
un altro.
È chi la usa chiaramente.
In alcuni frangenti potrebbero anche essere
utili.
Più che utili, no? Però peccato che in quei frangenti lì ste ruspe non si vedono. Per andare a buttare più in mezzo alla strada di quanto già non fossero 200 persone, funzionano. Per fare una pagliacciata, non che abbattere la casa di una delle ville di Casamonica per farci una biblioteca, un parco per disabili sia una pagliacciata, è una pagliacciata quello che ha fatto Salvini all'interno di questa gente. Allora lì la ruspa va bene, poi su altre cose non c'è tutta sta fretta di mandare le
ruspe. No, purtroppo no.
Vabbè, invece, appunto perché i tempi lo richiedono, andiamo a rivangare un po' il nostro passato, quello che...
Assolutamente.
Anche il nostro ministro dell'interno, ma non solo lui,
esatto,
fa finta di dimenticare.
Esatto, torniamo a Milano in quei giorni, dal 25 aprile al 28. Don Nunzio Grossi è molto preoccupato e torna a Codogno con l'interprete. Qui incontra con il comandante Sobacchi, il quale non ha nessuna intenzione di rilasciare i prigionieri. Subito però studia un modo per neutralizzare le reazioni nemiche. Intanto è necessario allontanare tutta la popolazione e trasferire i prigionieri che vengono portati alla cascina Mulassana. Poi, per trattare col comandante nazista, viene inviata una nuova delegazione, con a capo Don Nunzio. La delegazione porta con sé il comandante Maschke, l'ufficiale dell'SS fatto prigioniero dai partigiani. La macchina della delegazione viene fermata a Santo Stefano, i delegati fatti proseguire a piedi verso il paese. I parlamentari partigiani consegnano ai tedeschi una lettera nella quale il comandante della divisione cecoslovacca, che si è arreso con i suoi uomini, racconta come è venuta la capitolazione. I tedeschi però non vogliono sentir ragione. A un certo punto i parlamentari vengono sospinti tra imprecazioni e angherie di ogni genere sull'aia della cascina in cui stanno discutendo. I plotoni con i mitra spianati si dispongono davanti a loro, in questo modo passa più di mezz'ora. Poi arriva un ufficiale tedesco e ad alta voce in italiano dice: andate pure, incarichiamo il capitano Maschke a trattare direttamente con voi. Poi parla brevemente con Maschke. Infine i delegati, insieme allo stesso Maschke, tornano a Codogno. Don Nunzio interroga il capitano per conoschere quale disposizione abbia avuto. Maschke si lascia pregare a lungo, poi nervosissimo dice di aver avuto ordine di chiedere l'immediata liberazione dei tedeschi prigionieri, che devono essere portati non oltre le 9 a Maleo. In caso contrario la colonna tedesca occuperà Codogno, sta già scendendo la sera, ancora non si è deciso nulla. Per evitare una strage i partigiani accettano. Poco più tardi un gruppo di insorti preleva il colonnello ed altri ufficiali prigionieri li porta a Maleo. La maggior parte però preferisce fuggire, consegnandosi poi agli alleati piuttosto che tornare con i loro camerati. A questo punto la colonna ferma a San Fiorano, comincia a muoversi, sfila fino oltre mezzanotte nelle vie di Maleo, diretta a Cavacurta e a Crema. Praticamente tutta l'artiglieria della linea gotica che si sta ritirando dopo aver traghettato il Po a Santo Stefano. Ma la colonna non va molto lontano, rabbiosamente attaccata a più riprese dai partigiani che distruggono parecchi mezzi blindati e provocano gravi perdite ai tedeschi, si arrende infine agli alleati. Il giorno successivo il comando partigiano viene a sapere che un gruppo di fascisti piacentini ha attraversato il Po e è entrato in Codogno da Fombio. Del gruppo fanno parte numerosi legionari fasciste di Piacenza, con in testa la comandante. I repubblichini, comandati da Isola, sono quasi tutti toscani, risalgono a nord incalzati dalle avanguardie alleate, si fermano a Fombio e qui piazzano mitragliatrici e cannoncini. Hanno anche un'autoblinda. Intendono raggiungere la Valtellina per creare quell'ultimo fronte, vagheggiato dai fascisti. Il loro problema è quale strada prendere, passare per Castel Pusterlengo o transitare per Codogno. Ma non sono queste scelte facili, entrambe le strade sono sbarrate dai partigiani. Così lo stesso capitano Isola, accompagnato da due ufficiali, si presenta arrendendosi al comando insurrezionale di Codogno. Ecco, intanto Don Nunzio Grossi parte per Fombio con una scorta. Vuole invitare i fascisti a deporre le armi in cambio della salvezza, ma a Fombio la confusione è indescrivibile. Ci sono fascisti che vogliono resistere, fascisti che intendono raggiungere la Valtellina e fascisti che vogliono arrendersi. Don Nunzio e i suoi sono accolti con insulti e provocazioni. Non riescono neppure a raggiungere il comando. I parlamentari ritornano a Codogno per riferire. Si riunisce una specie di consiglio di guerra. I partigiani potrebbero attaccare subito, ma prevale un senso di responsabilità. Don Nunzio tornerà a Fombio per comunicare ai fascisti di arrendersi o di essere sterminati. Questo secondo viaggio è successo. I fascisti si arrendono e disarmati vengono condotti a Codogno. L'insurrezione ha vinto anche a Codogno e in tutta la zona. Il CLN riprende il suo lavoro ancora sotto l'incubo di tutti quei tedeschi e tutti quei fascisti che possono minacciare in ogni momento la città e la popolazione. E sono i giorni quelli della liberazione in cui a Codogno, ormai saldamente in mano alle formazioni del Comitato Volontario della Libertà, tornano i patrioti che sono battuti nelle formazioni di Piacentino al comando di Gabuardi. Tornano Renato Susani, Enrico Vassuri, i fratelli Cipollini, Giuseppe Bianchi, Giordano, Giovanni Bragheri, Gaetano Malabarba, Davide Galloni e tanti altri. Tanti purtroppo non sono più tornati. Molti reparti tedeschi, anche numerosi, spinti al nord dall'avanzata alleata, nell'impossibilità di attraversare i paesi, di percorrere le grandi strade, scelgono le vie secondarie per arrivare a Milano. Quando il comando Sud Emilia avverte il fatto, organizza subito un rastrellamento nelle campagne. Cattura e disarma molti nazisti. Tra i prigionieri rinchiusi nella caserma di Cavenago d'Adda, un nazista estrae fulminamente un pugnale che ha tenuto nascosto sotto la giacca e ferisce gravemente Garibaldino. Il nazista viene immediatamente giustiziato. L'offensiva partigiana costa purtroppo parecchi morti agli insorti. Alla frazione Fontana, nello scontro contro un forte reparto tedesco, muoiono i partigiani Bombelli, Rossi e Pedrinoni della 174esima Brigata Garibaldi. Altri due giovani della 174esima, Sante Alba e Cernuschi, cadono alla cascina a Benzona nei pressi delle carceri. Il Lodigiano è tutto un campo di battaglia. I partigiani non intendono dare tregua al nemico. Sarebbe facile lasciar passare le colonne tedesche che puntano su Milano e tenere assediate le caserme dove sono rintanati i fascisti. Il nemico è feroce e non può essere lasciato libero armato, va affrontato quando si incontra. I partigiani lodigiani accettano il confronto e continuano i loro attacchi. Il garibaldino Rosolino Grigani cade a Torre Dardanoni. Ernesto Bellani muore alla cascina San Giacomo di Lodi Vecchio. Non soltanto i garibaldini sono a portare il peso degli scontri, ma anche le altre formazioni. Giovanni Mapelli, delle Brigate del Popolo, viene gravemente ferito in combattimento e muore all'ospedale. Cadono Riccardo Manzi, Belloni di Cornigiano e altri. La sera del 28 aprile, a Lodi circola la voce che una colonna corazzata tedesca si sia accampata in località Galla. Subito un gruppo di giovanissimi patrioti, a cui Marcello Monico, saltano a bordo di due autocarri armati soltanto di fucili, imboccata porta Cremona. Avanzano verso i tedeschi con l'intenzione di chiederne la resa. I tedeschi reagiscono circondando il primo autocarro, il secondo riesce fortunatamente a ritirarsi. I nazisti fanno scendere i ragazzi e li fucilano tutti subito. Sono 50. Tra i caduti c'è il comandante della 169esima Brigata Garibaldi. Il precedente comandante della stessa brigata, Giovanni Ferecchi, era caduto combattendo il 19 marzo a Casoni di Chignolo Po. La mattina del 25, un'altra colonna nemica che viene da Piacenza è bloccata al crocicchio della strada per Mantova e la via Emilia. È un combattimento duro, rimangono uccisi 4 partigiani, più numerosi fascisti morti. 6 si arrendono, gli altri riescono a fuggire, ancora il 25 nel pomeriggio. A Casal Pusterlengo arriva un camion carico tedeschi che si ferma proprio accanto alla chiesa, sulla via Emilia. Il camion è proprio sotto il tiro di una mitragliatrice da 20 mm, nascosta in un portone, che i partigiani hanno recuperato la stessa mattina, ma la mitragliatrice resta muta. I partigiani non sparano. A un certo punto un ragazzino di 10 anni, che sta osservando i tedeschi sul camion, toglie di tasca una bomba a mano. Si avvicina al camion e i tedeschi lo lasciano fare, soltanto un ragazzino. Ma è un ragazzino che lancia la bomba proprio dentro il camion e l'esplosione fa scoppiare le munizioni che sono sul camion. Neanche un tedesco si salva. Quel ragazzino si chiamava Tommaso Morlaschi. Il boato richiama l'attenzione di altri tedeschi che entrano in paese sparando all'impazzata. I partigiani rispondono con la 20 mm, ma dopo pochi minuti rimangono senza munizioni. Per il momento i nazisti hanno campo libero, catturano una ventina di ostaggi, tra cui un sacerdote, e li caricano su un automezzo ben in vista, incendiando lo stabilimento della Saffa. E poi escono dal paese tenendo le armi puntate sugli ostaggi che abbandonano dopo aver oltrepassato il cavalcavia a nord, credendosi ormai al sicuro. Intanto il fuoco sta divorando la Saffa, e la Saffa per Casal Pusterlengo è una fonte di lavoro importante. Se viene distrutta, centinaia di famiglie resteranno sul lastrico. Ed è un correre di giovani, donne, di anziani con secchi, catini e pale. Si lavora per ore e ore e ore, il fuoco alla fine è domato. La fabbrica in seguito potrà riprendere il lavoro e sarà gestita per 2 anni dalle maestranze. La colonna che ha lasciato liberi gli ostaggi continua la sua marcia verso Milano. Al vecchio casello di Bosasca, un gruppo di partigiani le sbarra la strada. Forse il comandante di staccamento non conosce le disposizioni del CLN e del CVL, secondo le quali al nemico deve essere offerta la resa, solo se non si arrende deve essere attaccato. Il distaccamento dispone di armi automatiche, quindi qui i tedeschi 10 volte più numerosi non fanno paura. Il comandante infatti ordina subito di aprire il fuoco, le raffiche seguono alla raffiche, mentre una gragnola di bombe a mano dilania la colonna tedesca. La sparatoria prosegue per alcuni minuti, i colpi sono così fitti che i tedeschi non hanno neppure la possibilità di organizzare un contrattacco, vengono colpiti nei camion, nelle autovetture e quando saltano a terra restano inchiodati sull'asfalto. Quando il comandante partigiano fa sospendere il fuoco, neanche un tedesco è vivo. È morto anche il tenente colonnello, comandante della colonna. I tedeschi che riescono a fuggire agli attacchi dei distaccamenti partigiani si disperdono in tutte le direzioni. Qualche reparto trova addirittura scampo tornando verso il Po. Ma tutte le vie di uscita sono bloccate, così i nazisti incappano in altri reparti partigiani di Casal Pusterlengo, Lodi, Codogno, Melegnano, San Giuliano Milanese. Nella grande battaglia dell'insurrezione figura in piena luce Borgo Lombardo, piccola frazione di San Giuliano Milanese, a quel tempo contava meno di 650 abitanti, e forse la località ad est di Milano che ha avuto il maggior numero di combattenti e di caduti per la libertà in relazione al numero degli abitanti. Almeno 20 giovani della frazione hanno operato come partigiani combattenti in unità di montagna, mentre una decina ha operato come patrioti nelle formazioni di pianura già dal 1944. Borgo Lombardo era un centro di recente formazione, alimentato dall'immigrazione di braccianti agricoli, in cui erano numerosi capi lega costretti per ragioni politiche a cambiare residenza e trovare una nuova occupazione nella cintura industriale di Milano. C'erano Riccardo Rossi, che aveva avuto il padre ucciso dai fascisti nel 1922 a Somalia, Antonio Bossi, Angelo Ferrario, Mario Mini. Verrà poi la muta ma eloquente presenza di vecchi antifascisti come Angelo Pizzi, già consigliere comunale nella giunta Filippetti, Francesco Schiroli, già perseguitato in Emilia. A Borgo Lombardo si trasferiscono Luigi Soldati, membro del CLN di fabbrica, e Mario Vigorelli, già commissario di una formazione partigiana operante nella zona, che alla liberazione verrà nominato primo sindaco di San Giuliano Milanese con Giuseppe Zaboia vice sindaco. Lo spirito antifascista di Borgo Lombardo fu influenzato in modo decisivo e terminante dall'incontro di due forti personalità, Ricaldone, vecchio antifascista, reduce 19 anni di carcere confino, e Piero Ferrario, allora poco più di un ragazzo, ma un ragazzo che trascinava i coetanei a seguirlo con la foga dei propri ideali. Nella fabbrica Grazioli, dove entrambi lavoravano a Borgo Lombardo, dove Ricaldone trovò poi rifugio nella clandestinità, i due costituirono pazientemente la solita trama insurrezionale che doveva alla fine coinvolgere tutta la gioventù del paese e indirettamente la popolazione. Gli scioperi del marzo 43 li avevano visti tra gli organizzatori protagonisti. Gli scioperi alla Caproni determinavano nel maggio 43 l'arresto di Mario Sciritori, liberato solo dopo il 25 luglio. Il primo tentativo di resistenza e di organizzazione della Guardia Nazionale, avvenuto l'8 settembre 43, se da un lato servì a cementare e collaudare l'unione antifascista, dall'altro fu l'inizio delle persecuzioni. Nell'ottobre 43 Piero Ferrario dovette allontanarsi dalla ditta Grazioli, dove la sua attività di sabotaggio era nota, ad entrare nella clandestinità. Si mantenne in contatto con il vecchio Ricaldone e successivamente con il figlio Sergio. Provvide all'intelaiatura organizzativa del movimento della resistenza in un luogo, collegandosi con i vari gruppi operanti in varie fabbriche milanesi, alla Grazioni con Ferruccio Codecasa e Guido Pizzi alla Caproni, con Mario Sirtori e Giulio Bossi, alla Vanzetti con Gaddò e Alighieri, e all'Alfa Romeo con Giovanni Pinciroli, al Tecnomasio e in altre fabbriche. La resistenza armata dei vari gruppi inizia subito con il disarmo di militi fascisti con atti sabotaggio. Di pari passo procedeva la preparazione per trasferire varie unità operative nell'Oslo e nella Valsesia. Nel febbraio 1944 Piero Ferrari venne arrestato. Il suo arresto accelera il trasferimento alle formazioni garibaldine, comandate da Cino Moscatelli, di molti partigiani, tra di loro Mariolino Codecasa, che presto cadrà in combattimento, Mario Sirtori, Leo Gallo e Pierino Fontana. Nel maggio 1944 Ferrari riesce a sfuggire alla prigionia fascista e riprende contatto con Sergio Ricaldone, che nel frattempo è diventato organizzatore dirigente del Fronte della Gioventù, a diretto contatto con Eugenio Curiel. Dopo la liberazione, Ricaldone diventerà segretario provinciale della Federazione Giovanile Comunista Italiana di Milano. Nell'ambito delle organizzazioni del Fronte della Gioventù, Ferrari organizza una prima spedizione in Valtellina con Antonio Antonini e Giulio Bossi. Le loro formazioni subiscono un allenamento di forze fasciste e vengono disperse. Ferrari rientra a Borgo Lombardo, dove prende l'arresto di Sergio Ricaldone. Il collegamento con il Fronte della Gioventù si interrompe. Nuovi contatti operativi si stabiliscono con le formazioni dell'Oltrepò Pavese tramite Paolo Rissi, Paulin. Agendo in accordo con il distaccamento Attilio Folli della 172ª Brigata Garibaldi, la brigata è comandata da Bruno Parri, commissario politico Giuseppe Porri. Il distaccamento comandato da Luigi Calzari, commissario Piero Cremonesi. I partigiani della 55ª Brigata Matteotti, la cui zona di operazione si estende attorno a San Giuliano, intensificano le azioni offensive contro i tedeschi, agendo in accordo con i garibaldini. Proprio il 20 aprile, quelli della Matteotti assalgono un gruppo di tedeschi a Mediglia e riescono a disarmare tre. Il 23 aprile attacca un autocarro carico di tedeschi sulla via Emilia. Il 24 i garibaldini, con alla testa Luigi Tagliabue e Gino, attaccano alle ore 10 il comando tedesco della cascina Montone. Dopo un'ora di fuoco i tedeschi si arrendono cedendo numerose armi. All'azione partecipano i garibaldini Luigi Calzari, Piero Marzorati, l'Innocente Rossi, Franco Darui, Mario Cerri, Natale Toletti e Luigi Toletti. Contemporaneamente i garibaldini attaccano la caserma repubblichina presso la cascina Santa Brera. I repubblichini si arrendono. Arriva sul posto l'ufficiale di collegamento al comando garibaldino della piazza di Milano, Giuseppe Eterno, con l'ordine di passare ovunque all'azione in collaborazione con le altre formazioni partigiane. Le azioni si susseguono. I partigiani garibaldini con Bruno Barozzi e Matteo Tini con Giovanni Vitali assaltano la caserma GNR di San Donato Milanese. Tutti i militi vengono disarmati e le armi distribuite agli insorti. Bichiega, ufficiale di collegamento, chiede aiuto ai distaccamenti di Melegnano. Accorrono i partigiani San Giuliano Milanese e insieme ai partigiani di Melegnano affrontano una colonna tedesca che tenta di aprirsi la strada verso nord. Intanto, a Locate Triulzi, un altro distaccamento attacca un comando tedesco. Nel frattempo, gli insorti di Volturano inseguono un'altra colonna tedesca e catturano 12 prigionieri. Purtroppo in questo scontro cade un partigiano. Altri scontri avvengono in tutta la zona. Il 27 aprile i partigiani attaccano numerosi autocarri tedeschi e catturano parecchi prigionieri. Gli uomini del 55esimo Matteotti e del Garibaldi non dormono e non mangiano. Tutti i partigiani sono mobilitati 24 ore su 24. Matteottini e garibaldini organizzano un formidabile posto di blocco sulla via Emilia, attraverso l'abitato di San Giuliano. I tedeschi, entrando nel paese, si fanno meno vigili ed è proprio qui che vengono attaccati. In quei giorni i partigiani di San Giuliano catturano 380 tedeschi che vengono in parte rinchiusi nella casa del Melegnano e in parte nel campo Roccabrisco di Melegnano. Comandanti e commissari corrono da un distaccamento all'altro e guidano personalmente gli assalti. Tutta la zona viene liberata molto tempo prima dell'arrivo degli alleati e subito entrano in funzione le istituzioni democratiche. Anche a Peschiera Borromeo i tedeschi fascisti hanno dovuto mordere la polvere. Qui agiscono i garibaldini al 175esima Brigata Garibaldi, al comando del commissario Carlo Mazzola, un vecchio antifascista e valoroso combattente, arrestato nel 27 a Drezzano per attività comunista e condannato al Tribunale Speciale di Lodi a 2 anni di carcere. Mazzola, uomo semplice e modesto, l'animatore e il dirigente della resistenza a Peschiera Borromeo nei paesi attorno. Mazzola, con i suoi partigiani, riesce ad occupare tutte le postazioni della batteria antiaerea nemica che si trova nella zona. È occupata anche la centrale telefonica. Ma le azioni più importanti e significative si riferiscono al salvataggio delle strade, dei ponti e delle stazioni radio minate ai tedeschi. La quasi incredibile unità che le forze della resistenza sono riuscite a creare nell'Odigiano senza differenza di brigata, di raggruppamento, è messa nell'ennesima prova il 26 aprile, quando scoppia una tremenda battaglia tra partigiani di un posto di blocco a San Martino Pizzolana e imponenti forze tedesche. Una battaglia di vaste proporzioni, in cui interviene anche l'aviazione alleata ad Armanforte e i Patrioti. Contro i tedeschi intervengono le formazioni garibaldine, le brigate del popolo e altri gruppi. A un certo punto i partigiani chiedono ai nazisti che vengano consegnati loro i fascisti, che si sono aggregati alla colonna. Solo a quella condizione i tedeschi potranno passare. I patrioti non posseggono cannoni anticarro, non possono attaccare i mezzi blindati che proteggono la formidabile formazione nemica. I tedeschi hanno subito gravissime perdite, consegnano i fascisti e proseguono. Ma qualche chilometro più a nord la colonna viene di nuovo attaccata a più riprese di staccamenti garibaldini, da formazioni delle Matteotti, delle Brigate del Popolo e di Giustizia e Libertà. mentre ancora si combatte nell'Odigiano, si è già messo in moto tutta la macchina predisposta al CLN. Vengono insediati i sindaci e le amministrazioni comunali. Negli enti pubblici i commissari raggiungono i loro uffici, le fabbriche e le ditte. Il cui proprietario si è compromesso con i tedeschi fascisti. Sono affidati ai lavoratori. Negli stabilimenti di Lodi, Cadogno e Castel Puterlengo e in altre località le commissioni interne sono già al lavoro, mentre risuonano gli ultimi spari.
E dopo questa prima tranche di lettura direi che è anche venuto il momento di prenderci una pausa musicale. Così come ci piace dire, diamo a voi il tempo
di somatizzare,
sì, di riflettere su quanto letto, e noi il tempo, soprattutto al mio conduttore, che poi è lui quello che parla, io premo solo dei tasti su una tastiera, sì. A lui di fumarsi una sigaretta, e noi ritorniamo tra qualche minuto, vi lasciamo però in buona compagnia, quella di Paolo Conte.
Si accende, risplende, si incendia, rimane in aria. La vampa sorride nel cielo buio e si stampa. Il popolo applaude, ringrazia quel poco che sa. I Cina di Buddha, ma i cani gli scappano già. Sema di Kanda Pai. Tema di canda, ma chi canda paì? Tema di canda paì. Tema di canda, ma chi canda paì?
Codici di nuovo in diretta, vabbè, ma al di là del fatto che tu ti sei già procurato il volume per la prossima volta, noi rilanciamo questo appello che ogni tanto rilanciamo per chi ci ascolta. Noi siamo sempre alla ricerca, soprattutto come si può dire, la memoria storica di questo programma, che non sono sicuramente io, sempre alla ricerca di testi che alle volte sono anche difficili da trovare.
Purtroppo, sottolineo il purtroppo, perché comunque
ai tempi fu scritto molto, ma ad oggi di quello che fu non è arrivato poco in termini assoluti, ma in termini relativi a quanto fu scritto è arrivato sicuramente poco.
Cioè... è assolutamente necessario, appunto, una cosa, anche giustamente ricordare qui, ragazzi, anche attraverso l'aiuto a questa trasmissione che ricerca libri o memorie dei propri parenti, zii o comunque qualcuno che ha avuto un parente partigiano e magari conserva delle testimonianze scritte, anche noi non chiediamo chiaramente l'originale, ma in forma di fotocopie, qualcosa.
Ma perché anche molte volte, cioè, ci sono dei libri che non vedono le stampe da 50 anni ma contengono delle testimonianze,
sì,
anche bellissime, ne abbiamo dato anche prova all'interno di questa trasmissione, che alle volte siamo arrivati con delle cose veramente,
sì,
che...
e trovare appunto queste storie
tenute insieme dalle graffette, però,
esatto, però, cioè, ci stavano, insomma, veramente dei libri che sono andato a recuperare in una maniera veramente proprio da archeologo, perché comunque sono libri appunto stampati, robe che non sono nemmeno fossero stati pubblicati e quindi sono anche difficili da reperire, però narrano tante storie di tanti uomini, tanti coraggiosi compagni che si sono buttati anima e cuore e anche con la vita contro l'occupante nazista e il servo fascista, quindi meritano assolutamente di ritornare in auge dato la situazione che stiamo vivendo in questo momento in questo paese. Non vogliamo appunto dimenticare questi ragazzi, quindi se avete materiale noi siamo ben lieti di averlo e di girarlo nelle nostre trasmissioni.
Cioè, potete mandare sulla pagina Facebook, ci, esatto, potete scrivere una mail, insomma, ci sono mille i modi per comunicare con noi.
Perché in ogni, appunto, noi speriamo che, come fu all'epoca, che in ogni quartiere, in ogni città, in ogni valle, in ogni strada, in ogni contrada, appunto come dice anche la canzone, che è stata patria del ribelle, noi vogliamo appunto narrare la loro gloriosa memoria affinché venga ripristinato e comunque venga rimessa in piedi questa lotta di liberazione, perché ce n'è più che mai bisogno.
E allora continuiamo con Giovanni, esatto, Pesce. Ricordiamo, per chi si fosse collegato solo ora, stiamo leggendo Quando cessarono gli spari, che racconta le giornate dal 23 aprile al 6 maggio del 45, ovvero le giornate in cui avvenne di fatto la liberazione.
Anche perché vogliamo ricordare, anche appunto tu che sei anche piemontese, che Piemonte, Lombardia e Veneto furono le regioni più contese durante quei giorni, della lotta di liberazione, perché erano le vie necessarie alla ritirata tedesca che tentava di rientrare in Germania, chi dalla Svizzera e chi di prendere il Brennero, quindi furono tre regioni che furono veramente contese duramente dall'esercito nazista in fuga.
Anche perché di fatto, appunto,
esatto,
il ripiegamento oltre la linea gotica, si esatto, trovarono tutti lì.
Difatti vogliamo ricordare
anche perché ricordiamo che poi non fu un caso, l'abbiamo detto tante volte, ma ribadire una volta in più non fa male, poi a un certo punto gli inglesi, che volevano evitare una Grecia 2 in Italia, dissero vabbè, aspettiamo dopo l'inverno per salire, sì, a nord, e quindi di fatto gli fu lasciato più di qualche mese ai tedeschi per agire, non dico indisturbati perché la resistenza partigiana c'era, però agire
difatti,
nel nord Italia.
Esatto, difatti purtroppo si trova anche quello, almeno a che appunto le regioni, anche perché ricordiamo che anche tante stragi avvennero purtroppo in quei giorni, perché l'esercito tedesco in ritirata era furente, quindi assetato proprio di vendetta, perché ormai era, diciamo, l'ultimo canto, proprio il canto del cigno, e quindi si diettero proprio le stragi più efferrate che videro appunto i paesi del nord colpiti duramente. Vogliamo ricordarne in particolare per il Veneto due significative, una a Saonara che fu 44 vittime e un'altra a Castello di a 7K di Pedescala nella Pedemontana, che fu di 85 vittime e tutti civili, compresi anche i ragazzini.
Poi c'è qualche regista locale che
sì, che fa i film su code,
sugli eccidi,
esatto,
di code Vigo dei,
sì,
parmigiani.
No, ma lo sai che il PD si è anche schierato contro, attenzione.
Attenzione, il PD antifascista è sempre una cosa.
Sì, veramente. Quindi noi torniamo invece con chi la lotta la fece,
esatto,
veramente.
Gli antifascisti,
esatto,
veri, dai, quelli che ci,
esatto,
piacciono di più.
Monza e Brianza. La Brianza concentra Monza, la città più popolosa della provincia delle Porte e Milano, è ricca di centri abitati lungo le strade di grande comunicazione dirette a nord e che sono di estremo interesse per i tedeschi. A Monza sono installati i comandi dell'SS, delle Brigate Nere, della Guardia Nazionale Repubblichina Fascista e di varie polizie. A Cesano Maderno, grande centro brianteo, hanno sede uffici del Ministero dell'Interno della Repubblica di Salò. La regione, la cui economia è incentrata sui mobilifici, dove lavorano decine di migliaia di operai artigiani, è tutta sotto il controllo dei forti presidi nazifascisti ed è forte la repressione. La prima visuale dell'insurrezione è a Carugate, dove nel pomeriggio del 24 Luigi Montanelli e Cesare Riboldi, che stanno preparando l'ordine di mobilitazione a tutte le brigate, incontrano un maresciallo fascista, lo disarmano e lo lasciano andare. Il maresciallo ha una seconda pistola, mentre i partigiani si allontanano, le estrae e colpisce a morte Cesare Riboldi, mentre Luigi Montanelli rimane ferito. Sia i partigiani della Matteotti che quelli dei Garibaldi e delle Brigate del Popolo agiscono con perfetto sincronismo, installando una ragnatela di posti di blocco collegati tra loro e con i comandi in modo da avere costantemente il quadro della situazione operativa in continua evoluzione. Il 25 aprile i nemici si rendono conto che le maglie di quella ragnatela sono così fitte, numerose e imprevedibili, da rendere impercorribili le strade, anche i sentieri di campagna, impraticabili agli automezzi, sono pattugliati da squadre di partigiani. La disposizione delle forze fa presumere che sono molti di più di quanti siano in realtà. Ai tedeschi non rimane che la resa. Vengono catturati centinaia di soldati, numerosi mezzi, due autoblinde che serviranno poche ore dopo alla seconda brigata Matteotti per farsi strada tra i nuclei nemici. In quei giorni i partigiani di Cernusco intercettano e disarmano una colonna della decima massa in località Cascina del Santi. Se nei centri minori della Brianza i fascisti tedeschi si trovano praticamente isolati, privi di collegamenti, a Monza la situazione è molto più complessa e pericolosa per la cittadinanza. Vi sono concentrate numerose forze nemiche, tutti i comandi della zona, qui il nemico non è isolato. Proprio in considerazione di questa situazione, il 24 aprile, nella casa di Giuseppe Vago, si riunisce il CLN monzese, composto da Mario Sivulin per l'attuazione, da Carlo Casanova del PSIUP, da Giuseppe Vago della DC e da Carlo Buzzelli del PC. Dopo due riunioni frenetiche, da Buzzelli viene la proposta di chiedere l'esilio immediato ai nazisti, mentre i partigiani occupano i punti strategici della città. È fissato un incontro con il generale dell'SS Tensfeld, comandante in capo nazista a Roma, dichiarato dall'URSS criminale di guerra per i massacri compiuti contro il popolo sovietico. Ispettore di tutte le forze italiane della Lombardia, Piemonte e Liguria, vive in una bella villa in via Giuseppe Verdi, recintata di filo spinato, l'intero quartiere è un campo trincerato. I quattro membri del CLN, scortati da un gruppo di partigiani, giungono alla Villa Blanc. Il generale Tensfeld è su un gradino della scala di accesso alla villa di fronte a loro. Al suo fianco l'interprete Margherita, dietro il suo stato maggiore, composto da una ventina di ufficiali tedeschi e da una trentina di caporoni fascisti, presente l'ufficiale della Guardia Nazionale Repubblichina di Monza, tenente Miraglia, e il podestà Angelo Antonio. Buzzelli si toglie di tasca il programma del CLN e legge «Arrendersi o perire». Il generale nazista risponde «Chi sono i partigiani? Io con loro non discuto». Buzzelli interroga con gli occhi gli altri membri del CLN in calza. Sono i combattenti della libertà, coloro che hanno liberato il paese. Dovete scegliere, o vi arrendete o verrete distrutti. Il generale invita tutti ad entrare nella villa, mentre salgono alcuni repubblichini, mostrano i partigiani di scorta delle strane tessere che dovevano testimoniare chi i loro detentori hanno contribuito alla lotta contro i nazisti. Quando giungono al primo piano, Aldo Buzzelli ha ancora in mano il proclama del CLNI. Il generale guarda l'uomo sereno e impassibile con disprezzo, alzando la voce e esclama: «Io non posso riconoscere i partigiani come militari». I quattro del CLN sono calmi. Dopo un'ora di discussione, Tensfeld ha perso ogni arroganza e acconsente che il CLN assuma la direzione della città. I tedeschi rimarranno nei loro quartieri come prigionieri fino a quando non giungeranno gli alleati che li prenderanno in consegna. Il CLN ha vinto. In città si vedono finalmente cittadini e partigiani esultanti, la liberazione. Imbrigliate le forze tedesche, restano soltanto quelle repubblichine asserragliate in un grande edificio di via Teodolinda. I partigiani intimano la resa, i fascisti tentano debolmente di resistere e poi si arrendono. Quando i partigiani entrano nel palazzo, il comandante della GNR li sta aspettando, pallidissimo, tremante, scortato da un tenente colonnello non meno pallido e spaurito, finiscono in carcere. Restano i fascisti del distretto militare, qualche gruppo di tedeschi asserragliato qua e là. È nel pomeriggio del 25 che alcuni distaccamenti della 15ª Brigata Garibaldi vanno all'assalto del distretto in via dei Amici. Scontro breve e violentissimo. I fascisti disarmati sono chiusi in un campo. Uguale sorte tocca ai tedeschi che si trovano nella fabbrica Strebel. E poi la volta dei fascisti più arrabbiati che vogliono resistere dietro le mura della caserma San Paolo. Anche qui lo scontro è breve e violento. Nella sparatoria cade Franco Mengoni e un altro giovane garibaldino. Mario Angelini rimane ferito. A mezzogiorno tutta Monza è sotto controllo del CLN, delle forze del Corpo Volontario della Libertà. A mezzogiorno i membri del Comitato di Liberazione entrano nel Palazzo del Comune. I primi atti di governo sono la nomina del sindaco Enrico Farè e di comandanti militari della piazza di Monza, il colonnello Leone Cerruti, il capitano Paolo Montesci. Leone Ratti è il capo della Polizia Politica, Francesco Petrilli quello della Polizia Giudiziaria. Tutti i fascisti che hanno partecipato a rastrellamenti, che hanno ucciso o torturato o che si sono in qualche modo distinti in azioni antipatriottiche sono arrestati e rinchiusi nelle carceri nella caserma Pastrengo. Tra questi c'è Luigi Gatti che nei locali della Villa Reale ha a lungo servizzato partigiani e civili. Gatti viene giudicato da un tribunale del popolo e ha modo di difendersi, ma non di sottrarsi alle accuse di coloro che sono scampati alle torture, dei parenti, dei deportati, le madri e i padri dei fucilati. Condannato a morte viene fucilato davanti alla Villa Reale. nel luogo dove ha massacrato il 25 gennaio tre giovani del Fronte della Gioventù, Vittorio Michelini, Alfredo Rati e Raffaele Criscitiello. Un altro infame criminale fascista, Capra, riesce a sfuggire alla giustizia tribunale del popolo gettandosi nel tromba delle scale del municipio. Paga il suo conto con la giustizia anche il sergente Wernick, Bruno, una grinta da superuomo, che ha la specialità di addestrare cani grossi e feroci nella caccia al partigiano. Monza è libera il 25 aprile, quando nella città il 29 entrano le prime truppe americane. Tutti gli organismi amministrativi, politici e militari funzionano sotto la direzione del CLN e del CVL. Agli ufficiali alleati non rimane che il compito di prelevare i tedeschi asserragliati nei loro quartieri, dai quali però non sono usciti dopo l'accordo con il CLN monzese. Il comando tedesco in primo tempo non accetta la resa senza condizioni intimata agli alleati, minacciando di intervenire con l'artiglieria. Don Maggioni e Monsignor Rigamonti invitano i nazisti a consegnarsi agli alleati, che dal canto loro intimano: se alle 9.30 l'indomani lunedì 30 aprile i tedeschi non getteranno le armi, saranno distrutti. Alle 9.30 i tedeschi buttano le armi. In Brianza si combatte una delle più grandi battaglie dei giorni di insurrezione alle porte di Milano. L'antefatto è l'ordine impartito da Mussolini a quello che resta delle sue bande. Tutti i gruppi di fascisti devono riunirsi a Como, sono bande in prevalenza concentrate a Salò, Brescia, Bergamo e Milano. Per raggiungere Como i fascisti devono necessariamente attraversare la zona di Vimercate, controllata dai distaccamenti della Puecher, comandante Umberto Rivolta, e della 176ª Brigata Garibaldi, comandante Luigi Merlino. Gli spostamenti fascisti vengono a conoscenza del CVL, il quale chiede agli alleati di bombardare e mitragliare con gli aerei i nuclei fascisti diretti a nord. Contemporaneamente si farà evacuare la popolazione della zona Romagnata e del Zate Comasco, perché non si è coinvolta nell'azione aerea. I comandi della Puecher e della Garibaldi si oppongono decisamente a questo progetto, assicurando che i loro partigiani contrasteranno il passaggio dei nazifascisti. Per attuare il proprio piano, la Puecher e la Garibaldi devono eliminare i numerosi presidi fascisti e tedeschi della zona, per evitare di venire sorpresi alle spalle. Nella notte del 24, i distaccamenti della Garibaldi e la Puecher, al comando di Luciano Carminati, iniziano a occupare e disarmare le caserme nazifasciste. A Ravagnate devono combattere contro 400 mongoli, a Barzanò contro 300 SS tedeschi, a Inverigo contro altri 60 SS, e nei combattimenti cadono molti patrioti, 19 a Ravagnate, 9 a Nibione, 5 a Lamburugo, altri a Barzango e a Bulciago. Le colonne di Farinacci, di Gallarini e del colonnello Petea non passano, ne passano due colonne tedesche procedute da carri armati ed autoblinde. Il nemico combattimento si protrae fino alle 7 del mattino. Alla fine degli scontri 80 nemici rimangono sul terreno, moltissimi sono messi fuori combattimento e 1200 sono fatti prigionieri, in gran parte ministri della Repubblica di Salò. Carri armati, mitragliatrici, fucili e pistole, bombe cadono nelle mani dei partigiani. I partigiani hanno 35 morti e 22 feriti gravi. I caduti sono sepolti nei piccoli cimiteri di Paese a Cavallo tra le province di Como e di Milano. Il 24 aprile a Gorgonzola un maggiore dell'SS ha fermato i partigiani alla 109ª Brigata Garibaldi. Il maggiore reagisce sparando e ferendo gravemente un partigiano, a sua volta viene poi colpito a morte. Il 26 aprile una colonna tedesca proveniente da Paullo arriva alle ore 11.12 all'inizio del paese di Melzo. Viene affrontata dai partigiani della 105ª Brigata, distaccamento di Melzo, comandata da Mauro Zanatella, assieme a Ugo Bignano, Carlo Panigada, Angelo Bertilli, Romeo Colazzi. Malgrado gli sforzi dei partigiani, la colonna entra nel centro del paese e si attesta sulla circonvallazione. Durante lo scontro cadono due partigiani, Maria Cornali e Emilia Moretti, operai della Galbani. Altri partigiani rimangono feriti, tra cui due gravi, Davide Conti e Paolo Busca. A un certo momento interviene Don Francesco Mappelli, insieme ai membri del CLN, per stabilire una tregua. I tedeschi si ritirano verso Gorgonzola. Arrivati alla riseria Monino Parati, sulla strada che da Melzo porta a Gorgonzola, sono bloccati i partigiani a 105ª Brigata Garibaldi. I partigiani gridano: siete circondati, i tedeschi si arrendono. Un'altra colonna di tedeschi, il 27 aprile, in marcia da Segrate a Pioltello, con destinazione a un comando tedesco a Trecella, comune di Pozzuolo Martesana. I partigiani della zona si mobilitano e arrivano rinforzi da altri paesi. Si chiede l'intervento al CVL di aerei, intervengono due caccia sulla strada cassanese che mitragliano la colonna tedesca tra Vignate e Melzo. I tedeschi si sbandano e si arrendono ai partigiani. Il 28 un'altra colonna tedesca si ferma agli Scate. Il paese viene circondato, i tedeschi non vogliono arrendersi ai partigiani, dicono che non faranno nessuna azione, ma che si arrenderanno solo gli angloamericani. A Cesano Maderno, nei giorni di insurrezione, sono attestati la GNR di Seregno e l'SS di Meda. I fascisti tedeschi schierati sulla riva del torrente Certosa oppongono accanita resistenza. Nello scontro cadono quattro giovani partigiani, Ovlio Viganò, Giuseppe Colombo, Carlo Borghi, Carlo Pessina. Dopo lunghe trattative i nazifascisti si arrendono. A Vedano Brianza, mentre sta organizzando un blocco contro le colonne fasciste, cade il 27 aprile 1945 Mario Bonfantini. La 119ª Brigata Garibaldi, che dipende dal comando di divisione Bassa Brianza, comandata da Eliseo Galliani Andrea, commissario Eugenio Mascelli, vice commissario Riconovati, che tiene i collegamenti con Enrico Rimessi. In collegamento con le Brigate del Popolo partecipa alla liberazione nella serie di paesi. La 170ª Brigata Garibaldi occupa il 25 aprile Bosisio, catturando 8 spie e 2 tedeschi. Il giorno 26, garibaldini della 170ª Brigata Garibaldi e partigiani della Puecher distruggono 2 macchine tedesche e catturano 4 prigionieri. All'alba catturano un camion con rimorchio e 4 fascisti. Alle ore 7 del mattino 26 aprile, i partigiani della 176ª Brigata Garibaldi attaccano una colonna tedesca composta da 50 macchine. Il combattimento cessa alle ore 9. I tedeschi vengono a trattare e si arrendono, cedendo un bottino di 7 camion, armi, 2 mitragliatrici pesanti da 1 a 20 mm, 10 mitra, un fucile mitragliatore, il bilancio dello scontro, 3 morti tedeschi e 16 prigionieri.
E con queste parole chiudiamo con la lettura di Quando cessarono gli spari. Ovviamente è un libro che potete trovare, questo è anche abbastanza semplice, quindi per chi volesse leggerlo integralmente lo trova. E la settimana prossima partiamo con la prossima lettura, intanto un po' di musica e poi gli appuntamenti per questo fine settimana.
Il cardinale ha scritto la legge, il lupo, il pastore, gli uomini, il gregge è rinchiuso sul monte dei pegni e certe botte non lasciano i segni, però a volte nella notte bruciano, però a volte nella notte bruciano. Lei è partita con l'anima nera, gira di notte come una fiera, fiera per strada smacchia il suo lutto, con il Campari è un tocco di trucco, però quando resta sola piange un po', però quando resta sola piange un po', riderà al sole, l'impero crollerà, forse ce ne andremo alla città. Riderà al sole, l'impero crollerà, quando il suo amore tornerà. Presero laccio per la catena, per farci spingere un'altalena. Sull'altalena c'è un mostro potente, dietro la schiena nasconde un serpente, però poi un giorno lei mi liberò. Però poi un giorno lei mi liberò. Se torna la bella che viene e va, io questa volta le parlerò, forse si scappa lontano da qua, forse si resta per lottare, però intanto stanotte bevo un po', però intanto io stanotte bevo un po', riderà al sole l'impero crollerà. Forse ce ne andremo alla città, riderà al sole, l'impero crollerà, quando il suo amore tornerà.
Allora, velocemente, visto che mancano pochi minuti alla chiusura, giusto due o tre appuntamenti a partire da questo venerdì alla Marzola Occupata, dove ci sarà un concerto organizzato dal collettivo di studenti medie della Rossa, quindi ci sentiamo di rilanciare questo, anche se magari siete grandicelli, andate a sostenere anche i più giovani che si organizzano, una birra si può bere comunque.
È un dovere.
Poi invece sabato, questa è l'ambulanza Marzolo, sabato invece alla sede del Quadrato Meticcio si ripropone come tradizione la festa della Madonna, quindi un'altra occasione
per sostenere una squadra popolare.
C'è anche la preghiera rifatta dal Quadrato, non ve la riportiamo. Comunque una serata di musica, di socialità, e anche per sostenere un progetto che chiaramente merita di essere sostenuto.
Assolutamente.
Ricordiamo inoltre appunto la manifestazione di sabato a Torino, lanciata al movimento Notav. Per chi fosse interessato ad andare, vi invitiamo a contattare magari tramite la pagina Facebook i ragazzi della Marzola Occupata, perché stanno organizzando, credo, varie macchinate.
Sì, per andare su a Torino.
Per andare. Quindi chi fosse interessato vi rimandiamo alla pagina Facebook della Marzola. Detto questo, questa puntata, come tutte le altre, è caricata in podcast, sarà caricata in podcast sul sito di radiazione.info.
Il nostro tecnico,
esatto,
che anche la sua collaborazione è preziosa, che grazie, per comunque grazie, ricordare questi ragazzi.
Quindi potete anche ricostruire poi le varie letture che ci hanno accompagnato per tanto tempo, perché l'abbiamo letto per un bel po' di puntate questo
sì,
libro, ma meritava di essere
meritava
letto,
perché comunque è un bellissimo spaccato di quella che fu quella lotta in quei giorni contro un nemico che ormai era un animale ferito e quindi cercava di dare le ultime zampate, e purtroppo riuscì anche, perché abbiamo sentito che tanti compagni partigiani purtroppo caddero in questo, perché non voleva saperne di mollare, se non con la sua solita vagheggiare delirante di arrendersi solo agli alleati. Però i partigiani purtroppo non accettarono questo e continuarono a combattere questi maledetti tedeschi che non volevano sapere di andarsene,
e alla fine se ne andarono, insomma, non è che... Ma visto che, come dicevamo a inizio puntata, non bisogna soltanto andare a guardare il passato, perché le occasioni per mobilitarsi, per lottare anche nel presente ci sono, noi vi rimandiamo assolutamente ai vari appuntamenti ludici, ma anche quelli di piazza di questa settimana, come abbiamo già fatto. Vi rimandiamo al nostro sito per recuperare i podcast delle altre puntate, e ci salutiamo e vi diamo appuntamento a mercoledì prossimo, sempre alle 21, sempre su radiazione.info,
esatto,
sempre con Memoria Resistente. Vi salutiamo come al solito con un che
sventoli,
che fischi al vento
e che sventoli
per Baco.
Fischia il vento e urla la bufera, scarpe rotte eppur bisogna andare a conquistare la rossa primavera, dove sorge il sol dell'avvenir. Sì, sì, a conquistare la rossa primavera, dove sorge il sol dell'avvenir. Ogni contrada è patria del ribelle, ed ogni donna a lui dona un sospiro. Nella notte lo guidano le stelle, forte il cuore, il braccio nel colpir. Nella notte lo guidano le stelle, sì sì, forte il cuore, il braccio nel colpir. Se ci toglie la crudele morte, dura vendetta verrà dai partigiani. Ormai sicura è già la dura sorte del fascista vile traditor. Ormai sicura è già la dura sorte, se lo merita, del fascista vile traditor. Torna a casa il fiero partigiano.
su, che sventoli per Bacco. Più in alto la bandiera, su, energico, più in alto, che sventoli per Bacco, che sventoli.